di sera.
Tornano i timori sul nucleare iraniano. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, è appena rientrato da due giorni in Iran, due giorni dove ha indagato, tra l'altro, sulla presunta presenza di uranio arricchito oltre le esigenze civili. Si parla di colloqui costruttivi. Sentiremo in apertura di edizione le ultime novità. Bentrovate e bentrovati da Luca Berti. Ci recheremo poi negli Stati Uniti per sondare gli umori degli evangelici bianchi, determinanti per la possibile corsa di Donald Trump alla Casa Bianca. In passato lo hanno sostenuto, tra un anno potrebbe non essere più così. E poi in Ticino, per la precisione a Bellinzona, da dove arriva la notizia di una scoperta nel campo oncologico.
Abbiamo identificato un farmaco che attualmente viene utilizzato per un altro tipo di patologia, che funziona molto bene nell'eliminare queste cellule immunitarie invecchiate.
La voce del professor Andrea Limonti, a capo dello studio che ha portato a questa scoperta. Parleremo anche di truffe agli anziani e ci chiederemo in particolare se è possibile sventarle allo sportello bancario quando le vittime si presentano per prelevare ingenti somme. Vedremo che non è così semplice. Non semplice come non è semplice la situazione dei corsi d'acqua in un periodo di cambiamenti climatici. Vedremo che il problema è attuale sia in Svizzera sia negli Stati Uniti. Questo è altro in 6 di sera, possiamo iniziare. Colloqui costruttivi sono quelli tenutisi in Iran a proposito del programma nucleare sotto osservazione da un ventennio per il timore che sia finalizzato alla produzione di armi nucleari. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha concluso poco fa una missione di due giorni in Iran per fare luce, tra le altre cose, sulla presenza di tracce di uranio arricchito a livello critico, tracce rinvenute in uno degli impianti nucleari. Quali le novità? Lo chiedo alla collega della redazione esteri, Manjula Bhatia, che è qui con me in studio.
Grossi terrà a breve a Vienna, sede dell'agenzia, dove da poco rientrato, una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione, per riferire degli esiti della sua missione. Nella sua due giorni di viaggio in Iran ha avuto vari incontri ad alto livello, nel pomeriggio anche con il presidente ultraconservatore Raisi. Già nel pomeriggio Grossi aveva definito le discussioni avute costruttive, avvenute in un clima di lavoro franco e cooperativo. Queste potrebbero sembrare valutazioni generiche, non lo sono, visto che durante l'ultima riunione della IEA lo scorso novembre l'Iran era stato duramente redarguito perché poco cooperativo, dopo che erano state trovate tracce di uranio altamente arricchito in tre diversi siti non dichiarati. Sospetti di attività illegali, rinfocolati da un rapporto confidenziale dell'agenzia di cui si è avuto conoscenza nei giorni scorsi, secondo il quale dell'uranio arricchito a poco meno del 90%, cioè ad un livello che consente di produrre una bomba atomica, sono state trovate nell'impianto sotterraneo di Fordo, che si trova ad un centinaio di chilometri a sud di Teheran. Le autorità iraniane si erano difese parlando di fluttuazioni involontarie durante un processo di arricchimento che non intendeva andare oltre il 60%. Non è chiaro se Grossi oggi e ieri nel corso della sua missione abbia ottenuto di poteri speciali più a fondo il sito ed in genere di poter avere un maggior accesso agli impianti nucleari iraniani.
L'Iran in sostanza continua ad affermare che la finalità delle sue attività è solo quella di produrre energia per usi civili, e per garantire questo nel 2015 era stato concluso un importante accordo con le maggiori potenze, accordo dal quale poi gli Stati Uniti di Trump si sono ritirati nel 2018. Manjula, su questo accordo a che punto siamo?
Beh, innanzitutto vorrei chiarire che c'è chi si domanda perché l'Iran debba arricchire l'uranio al 60% quando per produrre l'energia a fini commerciali basta un livello molto ma molto più basso. Comunque, l'obiettivo di fondo di questa missione di Grossi era di rilanciare appunto il dialogo, proprio per tentare di riportare in vita quell'accordo di cui parlavi, che da una parte darebbe garanzie alla comunità internazionale e dall'altra permetterebbe alla Repubblica Islamica di liberarsi dalle sanzioni che strangolano la sua economia. Ecco, l'esito della missione di Grossi sarà presentata al Consiglio dei Governatori governatori della IEA la settimana prossima, ma già in serata, con questa conferenza stampa di cui, a cui accennavo, dovremmo avere indicazioni più precise.
Evidentemente ne riferiremo negli altri appuntamenti informativi. Grazie a Manjula Bhatian in diretta. Nei sobborghi di Washington, e l'avrete capito, siamo negli Stati Uniti, sta per concludersi la più importante vetrina politica del movimento conservatore. È la prima che si svolge dopo la sentenza che ha abolito il diritto costituzionale all'aborto. Questa sera prenderà la parola per un atteso intervento l'ex presidente Donald Trump. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha colto l'occasione per gettare uno sguardo su uno dei gruppi elettorali chiavi nel campo repubblicano, ovvero gli evangelici bianchi. Evangelici che nel 2016 e nel 2020 hanno votato a stragrande maggioranza proprio Trump. Questo è il reportage del nostro collega dal South Carolina.
Regardless of how sinful you've been, regardless of what's going on, you have the right, if you know Christ, to be in the throne room.
Il sermone di un predicatore evangelico bianco in una chiesa del sud degli Stati Uniti. In America un cittadino su tre si professa evangelico.
Dave Wilson, president and CEO of Palmetto Family Council.
A Columbia, capitale della Carolina del Sud, incontro Dave Wilson, presidente del Palmetto Family Council, la più influente organizzazione cristiana dello Stato.
I think Donald Trump has done a lot to bring great policies.
Donald Trump, come presidente, ha ottenuto risultati importanti per la causa conservatrice. A cominciare dalla nomina di tre giudici alla Corte Suprema, spiega Dave.
But I think people are tired of the name calling.
Ma penso anche che l'elettorato evangelico sia stufo del suo stile ingiurioso. Ci vuole un volto nuovo, un punto di riferimento per i prossimi 20-30 anni.
Maybe we need some new fresh faces who are going to guide us for the next 20 or 30 years.
E i segnali di disaffezione dell'elettorato evangelico per l'ex presidente non mancano. Tanto che Trump, intervenendo in un talk show conservatore, ha accusato di tradimento i leader evangelici.
There's nobody that's done more for the movement than I have. The movement of evangelicals and Christians and the movement very much of right to life.
Being blamed for 2022 fell like a lead balloon on evangelical voters in America.
Per molti evangelici sentirsi incolpati per l'insuccesso delle midterm è stato un vero e proprio schiaffo, afferma Dave Wilson.
Donald Trump has a great ability to sway a lot of people.
Detto questo, è innegabile che Donald Trump rimane un candidato estremamente popolare, capace di mobilitare milioni di voti. Ma i conservatori duri e puri sono alla ricerca di un candidato che possa vincere alle prossime presidenziali. In campo per ora è scesa soltanto l'ex ambasciatrice all'ONU Nikki Haley, ma altri big del partito, come il governatore della Florida Ron DeSantis, stanno preparando il terreno. E per conquistare la nomination repubblicana sanno di dover sedurre un elettorato evangelico fortemente politicizzato e che con Trump ha deviato sempre più verso il nazionalismo bianco e populista.
I don't care what you think about fraudulent Sleepy Joe. He's a sex trafficking, demon possessed mongrel.
Once evangelical Christianity is defined not by the gospel, but by some sort of cultural or political movement, we're in a really dangerous place.
Nel momento in cui il cristianesimo evangelico smette di fondarsi sulla Bibbia per allinearsi a un movimento culturale o politico, ciò è molto pericoloso, sostiene Russell Moore, direttore della rivista Christianity Today.
Handing that over to a political agenda, no matter what the political agenda.
Allontanarsi dall'insegnamento di Gesù per abbracciare una qualsiasi agenda politica è una pessima idea.
Is a bad idea.
I think God picked Donald Trump, an imperfect vessel, to be the champion of his people.
Nel 2020 l'84% degli evangelici bianchi d'America ha votato per Donald Trump. Resta da vedere se fra un anno e mezzo, per la destra americana, sarà ancora lui, l'improbabile uomo della provvidenza.
Dai dubbi degli evangelici americani sull'eventuale sostegno a Trump, una certezza, almeno così si spera, nella ricerca contro il cancro. Arriva dal Ticino, per la precisione dall'Istituto Oncologico di Ricerca di Bellinzona. È una scoperta che apre a nuove terapie contro il tumore alla prostata, ma non solo. Le nuove cure potrebbero infatti essere decisive anche nel trattamento di altri tumori e di malattie neurodegenerative come il Parkinson o l'Alzheimer. Camilla Luzzani ne ha parlato con uno dei ricercatori.
È una scoperta importante da un punto di vista biologico.
È Andrea Limonti, professore all'USILTA di Zurigo, nonché coordinatore dello studio, a illustrare i risultati a cui è giunta l'equipe dei ricercatori. Tutto ruota attorno a un tipo di globuli bianchi che circolano nel sangue, i neutrofili. Queste cellule immunitarie normalmente ci difendono dalle infezioni, ma in questo studio si è scoperto che all'interno del tumore, da poliziotti buoni si trasformano in poliziotti corrotti, aumentando la resistenza alle terapie.
Queste cellule hanno una vita molto breve, quindi normalmente vivono circa 12-24 ore. Mentre quello che abbiamo riportato è che nel cancro, quindi nel tumore della prostata, ma probabilmente in altri tumori, queste cellule possono invecchiarsi e rimanere all'interno del tumore, dove sono in grado di portare avanti lo sviluppo del tumore stesso.
La scommessa ora diventa dunque quella di sviluppare terapie in grado di colpire queste cellule immunitarie specifiche.
Abbiamo identificato un farmaco che attualmente viene utilizzato per un altro tipo di patologia che funziona molto bene nell'eliminare queste cellule immunitarie invecchiate, e nel nostro lavoro abbiamo riportato che una combinazione di questo farmaco con un altro farmaco clinicamente disponibile per la terapia del tumore della prostata ne aumenta l'efficacia.
Altri studi hanno trovato queste cellule invecchiate anche in altri tipi di tumori. Le terapie saranno quindi verosimilmente utili non solo per curare il cancro alla prostata. Spingendosi ancora più in là, potrebbero aiutare anche nella cura di malattie neurodegenerative come il Parkinson o l'Alzheimer.
Esiste la possibilità che di fatto questi neutrofili invecchiati siano in grado di attivare un invecchiamento generalizzato. Quindi quello che ci hanno chiesto di fatto dei reviewer è se questi farmaci che eliminano queste cellule invecchiate possano anche prevenire o ridurre l'invecchiamento o malattie correlate all'invecchiamento. È qualcosa che non abbiamo ancora fatto, ma penso che è qualcosa che studieremo sicuramente nei prossimi anni.
Professore, lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cancer Cell. Adesso quali saranno i prossimi passi?
Ma la speranza per noi, soprattutto in Ticino, dove non abbiamo ancora, come invece al nord, per esempio all'ETH o all'EPFL, un forte sostegno da parte dell'università per la nostra ricerca, è che questi tipi di pubblicazione poi ci permettano di attrarre dei fondi, soprattutto dal Fondo Nazionale Svizzero o da collaborazioni con l'Europa o con gli Stati Uniti.
Il professor Andrea Limonti e la scoperta fatta a Bellinzona su una possibile via per combattere i tumori. Di lotta si può parlare in un certo senso anche quando si tratta di crimine. È di inizio settimana la sentenza che ha condannato in Ticino una 29enne polacca per una serie di truffe commesse contro alcuni anziani con il metodo del falso poliziotto, truffa questa che porta le vittime spesso a recarsi in banca e a svuotare in 448 i propri conti. E allora sarebbe possibile arginare il problema sul nascere magari proprio allo sportello della banca? Marcello Ierace ha approfondito il tema, sentiamo.
Adele, nome di fantasia, ha 87 anni. Entra in banca e chiede di prelevare dal proprio conto oltre 20.000 franchi. Poi scende nel seminterrato della banca, apre la sua cassetta di sicurezza e la svuota. Collane, anelli, bracciali, i ricordi di una vita finiscono tutti in un sacchetto. Esce dalla banca, sale su un taxi e, agitata, guarda in continuazione il telefono. Qualcosa non quadra. La tassista se ne accorge e avverte la polizia. Così è stata fermata la serie di truffe che ha colpito tra maggio e settembre del 2022 cinque donne anziane del Sottoceneri. La dinamica è quasi sempre la stessa, per i truffatori ma anche per le vittime, che si sono trovate da sole, spaesate, impaurite, a svuotare i propri conti in banca per salvare i propri figli, figli che in realtà non stavano correndo alcun pericolo. Ad accomunare tutti questi casi vi è però un altro fattore. Le anziane donne hanno tutte potuto prelevare i propri averi senza alcun problema, nonostante le somme ingenti, nonostante l'agitazione delle vittime. Ma cosa possono fare concretamente gli addetti agli sportelli in una situazione come questa? Ci risponde Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese.
Probabilmente la prima cosa che farà è inviterà il cliente a salire un salottino, quindi non lo lascia lì in piedi in fila con gli altri clienti, lo si porta in un salottino così anche più tranquillo, a suo agio, e comincia a fare delle domande, insomma, per cercare di tranquillizzare se necessario e di capire cosa sta succedendo. Ogni caso è diverso, magari si trova davanti a una persona particolarmente confusa, se c'è una procura, magari si può dire al cliente: ma chiamiamo suo figlio a procura sul conto, magari non è opportuno che lei esca se è una signora con 50.000 franchi nella borsetta, chiamiamo suo figlio che magari la viene a prendere, l'accompagna, insomma ci vuole un po' di sensibilità, ma poi bisogna fare attenzione perché poi per fortuna la stragrande maggioranza dei casi non sono mica dei casi di truffe, quindi i clienti dopo un po' si scocciano se ci sono troppe domande o domande inopportune.
Però questo non sempre succede e la recente truffa ne è una dimostrazione. Non siete preoccupati?
È un problema che ci preoccupa alle banche, evidentemente, al quale stiamo lavorando per cercare di porre rimedio, ma purtroppo, per fortuna, qui quello che conta è soprattutto il fattore umano. Però bisogna anche rendersi conto che se la persona è lucida, è capace di intendere, di volere, i soldi sono suoi, uno può decidere di prelevare quello che ha sul conto e andarsene in vacanza alle Maldive o andare a giocare al casinò, versarli a una setta o non so cosa diavolo altro fare, insomma i soldi sono i suoi, no? Per cui è delicato anche per un funzionario di banca che non è uno psicologo o uno psichiatra in certe situazioni capire fino a che punto il cliente è lucido.
Ma in banca cosa si fa per sensibilizzare i dipendenti su questo problema?
Ci sono dei corsi di formazione, se ne parla, si fanno delle simulazioni, però di nuovo non si trasforma un impiegato di banca né in un poliziotto né in uno psicologo. Io nella mia esperienza trentennale c'è il cliente che viene tranquillo, sereno, che sa benissimo quello che fa, che prende i suoi soldi e poi torna tremoso dopo e ti in faccia che insomma avresti dovuto fermarlo, avresti dovuto fare questo, avresti dovuto fare quell'altro, per cui poi col senno di poi si è tutti bravi.
E noi cosa possiamo fare?
Forse la prima cosa da fare è parlarne e renderli attenti che questo può succedere, quindi dire guarda, se dovesse capitarti la necessità di dover fare grossi prelevamenti avvisami, avvisa uno dei figli, insomma un po' tutti quelli che sono intorno agli anziani, anche i parenti, gli amici o chi magari viene a fare le cure, dovranno tutti tenere le antenne alzate se ci sono dei segnali di situazioni un po' anomale, ecco, magari tutti quanti intervenire per cercare di limitare il danno o evitarlo, quantomeno limitarlo, insomma.
Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese. Sempre in Ticino, da circa un mese è partito un nuovo progetto di formazione professionale chiamato Mille Strade. Sostituisce il Salone Expo Professioni con un concetto nuovo, ovvero una fiera di esposizioni diffusa sul territorio. I ragazzi di scuola media, in buona sostanza, possono recarsi nelle aziende e scoprire i possibili percorsi formativi. Camilla Camponova è andata alla Schindler di Locarno per seguire una mattinata di porte aperte.
Questa stampa 3D che abbiamo noi, si usa la plastica. Ci
sono diversi... Stampa 3D, robotica, progettazione meccanica, progettazione elettronica e programmazione. Sono solo alcune delle attività presentate ai ragazzi di seconda, terza e quarta media. Un sabato mattina alternativo dedicato alla scoperta delle professioni nel campo elettrico e metalmeccanico. I giovani accompagnati dagli apprendisti di Schindler hanno potuto sperimentare le professioni grazie a degli esercizi pratici. Emma è al terzo anno di elettronica.
In questo momento i ragazzi stanno facendo una saldatura di una scheda elettronica, è un autodecoder che permette di registrare la propria voce e poterla ripetere sentendola attraverso un microfonino.
Il progetto Mille Strade, voluto dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport ticinese, porta i giovani direttamente in azienda, dando loro la possibilità di interagire con gli apprendisti. Marzio Corda, responsabile della formazione professionale presso Schindler.
Le prospettive sono molto interessanti perché questa formazione di base permette poi magari di fare delle scuole superiori universitarie per diventare ingegneri o tecnici o comunque personale altamente qualificato che noi abbiamo bisogno a livello di industria.
In futuro ci sarà una crescente richiesta in questo ambito.
Questi tipi di professioni nell'ambito dell'alta tecnologia richiedono personale con un profilo molto preparato e i professionisti del futuro tra 5-10 anni li dobbiamo formare adesso.
Forte entusiasmo anche da parte dei genitori.
Mi ricordo ai miei tempi di questa possibilità non c'era, poter usufruire di questa opportunità è buono.
Lui conosce la professione del papà e della mamma, il resto del mondo del lavoro è ancora del tutto un'incognita, la scuola non vede lo scopo perché impara a fare un'equazione e poi magari sul lavoro vede che tutto ha un senso comunque e lo motiva.
Anche perché non sempre è facile sapere che cosa si vuole fare da grandi.
Oh, sto vedendo un po' di professioni che mi interessano.
L'elettronico o l'architetto.
Molte le aziende che hanno aderito al progetto. Le date delle future porte aperte sono disponibili sul sito del Cantone sotto la pagina Mille Strade.
Noi cambiamo tema, rimaniamo in Ticino da Locarno, ci trasferiamo a Lugano perché nel tardo pomeriggio, nel Luganese, perché nel tardo pomeriggio a Pregassona si è tenuta l'assemblea della Federazione Ticinese per l'acquicoltura e la pesca. Molti temi sul tavolo durante l'incontro. Nelle scorse ore abbiamo quindi raggiunto il presidente Urs Luckinger, cui abbiamo chiesto qual è il tema che maggiormente occupa e preoccupa i pescatori ticinesi. Sentiamo.
Quello più grande è il problema della siccità. Ci ha già preoccupato l'anno scorso e ci preoccupa ancora di più adesso. Nessuna montagna presenta della neve sulle proprie cime, mentre dovrebbero essere tutte bianche.
Ecco, cosa vuol dire nella presenza della fauna ittica?
Il problema è sui piccoli corsi d'acqua di montagna, ma anche nei tratti terminali dei nostri fiumi principali, perché non essendoci sufficiente volume d'acqua, quella che c'è si scalda al punto tale da non rendere più ospitale l'ecosistema alle trote.
È destinata a sparire o ci sono anche delle soluzioni?
Le soluzioni esistono laddove c'è un prelievo importante di acqua a monte, ovvero i bacini idroelettrici che al giorno d'oggi non rilasciano, perché hanno una concessione per farlo, non rilasciano i deflussi minimi. Il giorno che per esempio la Maggia, ma anche in Val di Blenio e in Leventina si potranno avere questi benedetti deflussi minimi perché scadono le concessioni e nel rinnovo è obbligatorio e per legge che devono essere dati questi deflussi minimi, con un maggior volume d'acqua, ecco che magari qualche soluzione qua e là ci sarà. O per fiumi come Sarate, che non hanno sbarramenti a monte, il problema potrebbe diventare cronico.
C'è un elemento ancora riguardo, diciamo così, gli sbarramenti che voi mettete in evidenza, che è quello per esempio dello svuotamento necessario adesso della diga di Malvaglia. Vi preoccupa perché?
Ci preoccupa molto perché gli svuotamenti completi di questi bacini hanno in sostanza fatto tabula rasa di tutto l'ecosistema esistente a valle della diga. Ofible ha bisogno di vuotare il bacino per aumentare lo stoccaggio di acqua. Le opzioni erano sostanzialmente due. Uno, alza la saracinesca, lascia uscire tutto questo fango e quello che c'è a valle della saracinesca muore. L'altra variante è una variante più soft. Questi sedimenti vengono diluiti già a priori all'interno del bacino, vengono condotti alla centrale di Biasca e l'acqua un po' torbida che viene turbinata viene reimmessa lungo fiume Ticino. I pesci non dovrebbero soffrire più di quel tanto.
Evidentemente quella che preferite è la seconda. Urs Luckinger, lo ricordo, presidente della Federazione Ticinese Acquicoltura e Pesca, grazie mille per essere stato nostro ospite.
Arrivederci, grazie a voi.
Siccità e dighe che preoccupano i pescatori ticinesi, dunque siccità e dighe che preoccupano anche coloro che vivono lungo le rive del fiume Colorado negli Stati Uniti, dove addirittura si teme uno scenario apocalittico. La mancanza di acqua rischia di far rimanere senza elettricità quasi 5 milioni di persone e mettere in ginocchio le economie dei sette stati bagnati dal corso del fiume. Una catastrofe le cui conseguenze potrebbero essere globali per le ripercussioni sui mercati agricoli internazionali. Ce ne parla Cristiano Valli.
It's an economic disaster. We don't plant crops, we don't have jobs, we don't produce food. And as we saw,
è un disastro, non coltiviamo più nulla, non c'è più lavoro, non si può più vivere dei prodotti della terra. Alan è uno delle migliaia di agricoltori, parte delle comunità, la cui sussistenza dipende dalle acque del fiume Colorado. Risalendo il suo corso fin quasi alla sorgente, il paesaggio è certo mozzafiato, ma porta i segni lasciati da anni di siccità. Una patina bianca a scolorire le rive ed a sottolineare la differenza tra ciò che era e ciò che ne è rimasto. Un disastro per le economie degli stati coinvolti, ma soprattutto per chi da quelle acque dipende per sopravvivere e da cui non è rimasto nulla.
Over here we have a field that is not planted. It has no water. We'll plant nothing. You'll see no crops there. You'll see no people working there and there'll be no food coming from this field this year.
Senza interventi immediati si è vicini ad un punto di non ritorno, tecnicamente una dead pool, una pozza morta. Theodore Cook del Dipartimento delle Risorse Idriche dell'Arizona ne spiega le conseguenze.
The dead pool is a term of art that refers to the reservoirs becoming so low that no water can move past the dam. So there's still some water left behind the dam, but it's below the outlet. That also will significantly reduce the amount of power that's available from a hydroelectric dam.
Si raggiunge questa situazione quando non ci sono le condizioni per l'acqua di abbandonare il suo corso. Niente irrigazione e meno acqua per le centrali idroelettriche. Accordi vecchi più di un secolo stabiliscono che l'acqua del fiume non è pubblica finché non è stagnante. In laghi e riserve non ne arriva quasi più e sono in milioni a dipendere dall'elettricità prodotta dalle dighe lungo il fiume. Le cause sono ben definite.
Over-allocation, which has led to over-consumption, and also climate change and drought.
Il clima, certo, ma anche troppe concessioni che hanno portato ad un consumo indiscriminato. L'acqua corrente di proprietà non federale è a disposizione dei rispettivi stati e allocata in concessioni private. La legge del fiume è un accordo del 1922 che finora ha resistito alla prova di ogni corte federale. Stabilisce la distribuzione delle acque in base a quote di cui beneficia soprattutto la California.
So, in general, what we have is what's called the law of the river.
So basically the law of the river works in a way that water is allocated to the seven states along the Colorado River.
Arlo O'Keefe è avvocato, fa parte di un'associazione che si batte per rendere pubblica l'acqua destinata alle comunità native. Spiega che quando diminuisce la portata del fiume, la quota della California va comunque rispettata. Negli ultimi due anni, sei dei sette stati bagnati dal Colorado hanno ricevuto in media il 18% dell'acqua richiesta, mentre la California ha ricevuto fino all'ultima goccia. L'accordo intimato dalla Casa Bianca entro la fine dello scorso anno non ha portato a nulla. Joe Biden ha detto che se ne occuperà ora personalmente, ma il tempo stringe più che mai.
In Tunisia, ora, dove in piena crisi economica il presidente Kais Saied se la prende con gli stranieri provenienti dall'Africa subsahariana presenti illegalmente nel paese, oggi circa 300 migranti ivoriani e maliani sono stati rimpatriati con voli messi a disposizione dai paesi d'origine. È la conseguenza di un discorso dai toni razzisti tenuti dal presidente tunisino una decina di giorni fa e che ha dato il via a una campagna d'odio denunciata dalla società civile tunisina durante una grande manifestazione. Il racconto da Tunisi è della nostra collaboratrice Arianna Poletti.
È il 25 febbraio e una manifestazione riunisce un migliaio di persone per le strade di Tunisi. Gridano slogan contro il razzismo e accusano le istituzioni tunisine di aver fomentato una campagna d'odio nei confronti dei subsahariani presenti nel paese nordafricano. È il 21 febbraio, quando, dopo giorni di arresti di esponenti dell'opposizione alle politiche di Kais Saied, un comunicato della presidenza tunisina fa il punto sulla lotta all'immigrazione irregolare nel paese. Secondo il comunicato della presidenza, la Tunisia sarebbe invasa da orde di subsahariani irregolari che minaccerebbero demograficamente la Tunisia e l'identità arabo-musulmana.